e torniamo in onda alle 21:41 per passare da aziende americane che si occupano di comunicazione a un aspetto del tutto diverso, ma che sempre ha diciamo un forte legame con il momento che stiamo vivendo adesso, ovvero il contact tracing. Ne abbiamo già parlato in trasmissione e comunque con ogni probabilità ne avete già sentito parlare leggendo le notizie, ovvero il tracciamento dei contatti per questo sistema, diciamo, basato sull'utilizzo degli smartphone e sul portarli sempre con sé, che permetterebbe poi di notare tutte le persone a cui si è passati vicino e in questa maniera di forse ottenere delle informazioni utili all'isolamento dei positivi. Sappiamo che questo sistema è stato sperimentato in Corea del Sud, c'è stata anche una versione sviluppata a Singapore, meno allarmante nettamente di quella della Corea del Sud, ma anche in Italia, o forse dovremmo dire in Europa, ci si prepara ad avere un'altra versione di questa applicazione, di questa tecnologia più in generale.
Sì, ormai questa cosa sembra assodata, cioè avremo un'app di tracciamento, ora vedremo in che termini, per combattere il contagio da Covid-19, almeno questo è quello che viene detto, nella speranza che queste applicazioni siano fatte essenzialmente per il motivo che dichiarano e non siano poi non dovremo averci a che fare negli anni a venire per altri motivi. Diciamo che da un certo punto di vista, parlando almeno per l'app italiana, sembra che il governo ha creato una task force composta da 74 esperti e ha dato anche delle linee guida per quest'app, che onestamente devo dire che rispetto a quello che avrebbero voluto essere sembrano meno preoccupanti di quanto io mi aspettassi.
Sì, hanno degli aspetti comici che non mancheremo di far notare, però diciamo che almeno alcune delle cose più importanti le troviamo. Ora io aspetta, mi sono perso la lista, la vado subito a ritrovare, ma ti chiederei di iniziare tu.
Certo, allora diciamo subito che non c'è da nessuna parte quello che è il sistema dell'additamento al pubblico, la vergogna pubblica che è presente nell'app della Corea del Sud, in cui viene spammato ovunque i dati delle persone, ma questa sarebbe un'app molto più ristretta. Tra l'altro dovrebbe essere volontaria. A differenza di quello che compare, che succede in altri paesi, appunto come la Corea o la Cina, che è necessario avere l'app per muoversi, questo dovrebbe essere una app totalmente volontaria, cioè combattere tutti insieme il contagio partecipiamo con quest'app. Però se tu non vuoi partecipare, in teoria non sei costretto. Questa cosa ha c'è un problema qua, che un'app del genere ha senso soltanto se gran parte della popolazione lo utilizza. Il ministro ha sottolineato che almeno il 60% dovrebbero utilizzarlo, quindi se quest'app verrà volontariamente installata da molti, secondo me la volontarietà rimarrà. Ma dato che diventa perfettamente inutile se non viene installata dalla maggior parte delle persone, secondo me questo requisito della volontarietà potrebbe anche cedere a un certo punto.
Sì, io me lo immagino comunque come lo si propone volontario e si spera che la situazione di grande panico sia sufficiente per farlo usare a moltissime persone. Quindi diciamo, uno lo propone con le buone e dice che è tutto opzionale, ma spera che poi in realtà lo fanno tutti. Se poi guarda caso non va così, chi esclude che poi ridiventa obbligatorio? E questo creerebbe davvero un mondo di paradossi, perché della serie, ok, io non mi installo l'app, oppure io me la installo, ma poi posso uscire senza il cellulare? E se mi si scarica la batteria?
E questo,
se però poi faccio in modo che il Bluetooth non funzioni, se ho uno smartphone ma non mi funziona il Bluetooth, e se ho uno smartphone ma non c'è la versione compatibile o comunque ho avuto difficoltà nell'installarlo, diventerebbe un mondo piuttosto pazzo.
Sì, cose tipo c'ho il Bluetooth, sono costretto a tenere il Bluetooth sempre acceso. Diciamo che questo è un problema che stanno sperimentando in Corea del Sud, perché in Corea del Sud la famosa app, che appunto è obbligatoria, diciamo, hanno risolto, i coreani hanno risolto il problema. Molte persone, quando diciamo non si vogliono fare tracciare, semplicemente lasciano il telefono a casa. Non ci voleva molto.
Più sorveglianza, le persone fanno più metodi per sfuggire alla sorveglianza.
Esatto. Dopodiché, diciamo, il ministero precisa che l'app dovrà essere trasparente e corretta.
E fin qua, cioè, diciamo, un proposito molto generico.
Sì, cioè, che significa che i dati non devono essere utilizzati per scopi diversi dalla prevenzione sanitaria. Io ci avrei aggiunto, perché sicuramente succederà, dalla prevenzione sanitaria e dalle statistiche, visto che le statistiche già le fanno, quindi diciamo, secondo me già dire prevenzione sanitaria così in senso lato, a parte che non è una cosa ben definita, comunque diciamo non indica quello che sicuramente ci faranno. Io immagino che appena questa app verrà utilizzata, sicuramente la prima cosa che verrà spiattellata sui telegiornali saranno le percentuali di movimento, cosa che già fanno con altri sistemi, ma avendo l'app apposta, diciamo, non vedo perché cioè, è difficile che non faranno niente di tutto ciò. Quindi già questo tipo di correttezza che riguarda la prevenzione sanitaria, soprattutto senza definire quali sono i confini della prevenzione sanitaria, lascio un po' il tempo che trova. Però diciamo, possiamo essere d'accordo che è effettivamente un buon proposito generale.
Poi si parla di soggetto pubblico e codice open, quindi dicono i dati saranno gestiti da un soggetto pubblico, questo è già meglio che farli gestire da un'azienda, e poi si parla del fatto che il codice del sistema di contact tracing dovrà essere aperto e suscettibile quindi di revisione. Questo è sicuramente un punto positivo, anche se poi io una delle cose che mi chiedo è non vorrei che ci fosse solamente il codice dell'applicazione aperto, ma tutto il codice del sistema, incluso il codice delle eventuali analisi che verranno fatte. Cioè, se tu poi a un certo punto mi spari un grafico che estrai da quelle informazioni sul telegiornale, appunto, in cui mi dici quanti sono stati gli assembramenti il 1° maggio, ce l'ho il codice per capire tu come l'hai fatto questo conto, quindi anche l'apertura dei metodi con cui vengono fatte le analisi dovrebbe essere come minimo possibile. E questo però è molto più difficile da applicare e sinceramente non sono nemmeno convinto che potrà essere fatto. Comunque, poi c'è il punto sull'anonimato, che secondo me è particolarmente interessante, sarà magari una mia fissa, ma ci tengo comunque a dirlo. L'anonimato, se non mi fosse chiaro, non è semplicemente la rimozione del nome da un qualsiasi oggetto, perché se voi avete un insieme di dati su cui manca il nome, ma ci sono comunque così tante informazioni che poi è possibile ricostruire di fatto chi è la persona, allora non c'è problema. Faccio un esempio. Supponiamo che voi di una persona non sappiate il nome, ma sappiate che quella persona fa il parrucchiere in una certa via, che è una persona di 43 anni, che è sposato e che ha studiato in una tale scuola. Ora, secondo voi, davvero in una via c'è più di una persona che fa il parrucchiere, è sposato, c'ha quell'età ed è andata a studiare in una certa scuola? Di fatto, anche omettendo il nome, l'identificazione è un'altra cosa. Ed è piuttosto difficile dei dati sulla posizione renderli anonimi. Perché? Beh, perché tipicamente io, specie in un momento in cui sto in lockdown, ma comunque sempre, io la maggior parte del tempo, in particolare la notte, la passo a casa. Quindi già uno sa dove quella persona vive. a questo punto poi sa quali sono gli spostamenti che ha fatto di più e se quella persona è dovuta andare al lavoro, vedrai che c'è sempre uno spostamento per il luogo di lavoro. E già lì sostanzialmente quella persona l'hai deidentificata. Aggiungigli anche che tu la incroci con altri dati, quindi per esempio puoi sapere che quella persona che dorme in quel numero civico di una certa via incontra per molte ore quando sta lì un'altra persona con cui evidentemente vive insieme e che mentre quella persona va a lavorare da tale ora a tale ora in un certo centro commerciale, la persona con cui vive insieme invece in un certo altro orario va a lavorare, non so, all'ospedale. Ma allora quante so di nuovo queste persone che vivono in quel numero civico in cui uno va, due vivono insieme, uno lavora all'ospedale e l'altro al centro commerciale? Probabilmente è una sola e se non è una so due. Quindi anche qui da un sistema di tracciamento della posizione in tempo reale cercare di anonimizzarlo è veramente una sfida tecnica piuttosto difficile. Se poi ci trovassimo banalmente al cancellare gli identificativi saremmo stati piuttosto presi in giro.
Sì, ma infatti diciamo loro tra le richieste sono chiare da questo punto di vista. Si parla di anonimato, però il requisito è che i dati trattati debbano essere resi sufficientemente anonimi da impedire l'identificazione dell'interessato.
Il che è una buona definizione, alla fine è quello che dicevo io, no?
Sì, ora, però, come fanno notare giustamente dei giuristi che già, diciamo, si occupano dell'argomento, sufficientemente anonimo non significa molto. Una cosa o è anonima, almeno dal punto di vista legale, o è anonima o non è anonima. Se tu vuoi rintracciare di chi si tratta, non è anonima. Quindi il sufficientemente...
Da un punto di vista tecnico e informatico è esattamente il contrario, cioè l'anonimato è una caratteristica quantitativa.
Sì, quindi il concetto di sufficiente anonimità, anche qua, non definito, può portare a risultati diversi. Quindi anche qua, diciamo... possiamo essere d'accordo e favorevoli alla posizione per quanto riguarda i massimi, diciamo le linee guida massime, ma certo un po' più di dettaglio non ci sarebbe stato male.
Sì, anche perché appunto se dovessi andare alla lettera queste parole sarei molto contento, ma inizierei a dire aspetta, spiegami come fate perché dovete essere molto bravi per fare questa cosa, oppure non è vero che lo state facendo. Temo la seconda. Diciamo che questo potrebbe essere mitigato dalla promessa che ci viene fatta della cancellazione dei dati alla fine della gestione della pandemia. Tutti i dati saranno cancellati tranne quelli aggregati pienamente anonimi a fini di ricerca o statistici. Ma di nuovo il problema sembra un po' confuso, cioè com'è quella cosa che prima sono sufficientemente anonimi e poi sono pienamente anonimi? Cioè se prima non erano pienamente anonimi, forse non erano anonimi affatto, altrimenti i dati di prima sono uguali ai dati di dopo se non c'è bisogno di una successiva revisione. Insomma qui vediamo un po', cerchiamo di capire al di là delle parole che cos'è che vogliono dire probabilmente. Evidentemente il primo dubbio: quando è che finisce la pandemia? Perché se per caso qui ci dicono no, allora noi i dati li teniamo fino a fine pandemia, ma includiamo con fine pandemia non la fine delle misure più limitanti della libertà, ma il momento in cui riteniamo che il Covid-19 sia ormai sostanzialmente reso inoffensivo alla popolazione del diffondersi di un'immunità di gregge, allora questa cosa potrebbe durare anche anni.
Potrebbe anche non esserci mai, diciamo.
Potrebbe anche non esserci mai, cioè, ci sono malattie che non è che il mondo ha mai debellato, magari abbiamo fatto i vaccini, magari non uccidono più perché abbiamo le cure, ma nel senso, noi il morbillo quanti anni è che ce lo portiamo dietro? Comunque esiste il morbillo.
Sì, considerate, è meglio. Considerate che sono bastate la crisi delle vaccinazioni dal punto di vista di persone che hanno smesso di vaccinare per sostanzialmente per farci scendere al di sotto del livello di immunità di gregge per il morbillo, per cui hanno ricominciato a morire persone per il morbillo.
Già, anche questo è successo. E quindi prima cosa il quando è che finisce l'epidemia, cerchiamo di avere delle definizioni più precise, perché altrimenti è proprio la clausola con cui ci fregano. Ma insomma, anche dicendo vabbè, comunque prima o poi magari intendono, no, una via di mezzo ragionevole, quindi non il giorno in cui finirà il coprifuoco, magari anche per un altro anno, tra 2 anni cancellano tutto, vabbè, meglio di niente. Che cos'è che vi volete tenere? Questi dati aggregati pienamente anonimi a fini di ricerca o statistici, a che devono servire? E anche perché vanno tenuti a questo punto all'infinito? Perché se alcuni li cancellate ed altri no, e non mi dite per quanto tempo, un conto è dire noi faremo una data in cui li cancelleremo, poi sempre solamente alcuni istituti gli garantiamo l'accesso a questi dati per altri 6 mesi in modo da poterci fare delle ricerche e poi basta. Evidentemente si pensa ad una conservazione di lungo periodo, e lì insomma quella è proprio la brama dei dati, no? Quando uno vede che ce li può avere sotto mano, per quanto vuole stare attento, si tiene sempre aperta la possibilità di tenere quei dati, magari non tutti quei dati, ma di tenerseli comunque per un lungo periodo. E così che cos'è che otterresti? Beh, otterresti la mappa dei movimenti delle persone e anche con una precisione che nemmeno il GPS, voglio dire, ti dà. Perché il GPS non ti dà questa precisione? È perché il Bluetooth ti permette di avere, facciamo un esempio, io vivo come molte persone a Roma, vivo in un palazzo di vari piani, e dal punto di vista del GPS, nel raggio di 5 metri da dove mi trovo io, probabilmente siamo in 30, ma non tutte quelle persone sono vicine a me, perché magari si trovano al sesto piano, e mentre io sono al piano terra, o cose del genere. Per non parlare del fatto che il GPS funziona male nei luoghi chiusi. Ma anche a prescindere da quello c'è il fatto proprio della verticalità. Un sistema invece che stanno proponendo, basati sul Bluetooth, che giustamente devono tracciare il contatto più che la posizione, permettono di capire anche questo con una precisione molto maggiore. Quindi si tratta di dati particolarmente interessanti, perché direi che nessuno ha dati con un tale livello di precisione sugli spostamenti e gli incontri tra le persone. Quindi si tratta di una fonte di dati abbastanza inedita, specie se poi viene fatta su larga scala, come probabilmente sarà. Si arriva poi al sesto punto, che per me è sembrato giusto, ma comico. Interessante anche il fatto che sia piuttosto in fondo ai paletti che sono stati messi per lo sviluppo di questa applicazione, ovvero l'efficacia. Cioè, si è detto, la soluzione da adottare deve servire a qualcosa, cioè non possiamo fare il tracciamento che poi non serve contro il coronavirus. Che uno potrebbe pensare, vabbè, ma questo era ovvio, no? Cioè, questa è l'app contro il coronavirus, è chiaro che tu devi fare un'applicazione che è contro il coronavirus e non semplicemente per tracciare la gente. Giusto averlo detto, perché poi l'ovvio c'è sempre qualcuno che lo viola. Bizzarro il fatto che è stato messo in fondo tra i requisiti, ma vabbè, facciamo finta che i punti siano tutti ugualmente importanti, non è una graduatoria e quindi lo potevamo mettere dovunque era. Comunque ci viene spiegato che deve servire a qualcosa. Ecco, questo mi sembra molto interessante. E poi un altro punto riguarda i rischi di reidentificazione. Questo è un punto che io l'ho trovato piuttosto strano. Piuttosto strano innanzitutto perché mi sembrava molto prossimo al problema dell'anonimato. Che cosa si intende in genere con reidentificazione? Si intende il fenomeno per cui tu hai dei meccanismi di pseudonimato, quindi per esempio tu hai degli identificativi che non sono collegati agli identificativi più comuni come nome, cognome, codice fiscale, ma hai, che ne so, assegni a ogni persona un numero casuale. Dopodiché però ti poni il problema: io come faccio a fare in modo che se per caso quella persona in un certo momento viene identificata, non puoi riportare questa identificazione anche ad altri momenti? Quindi per esempio ti potresti chiedere: io magari oggi ti identifico perché so che sono stato vicino a te, ti faccio una foto e a quel punto ho scoperto il tuo identificativo e ora posso tracciarti dovunque. Però non vorrei fare in modo che poi anche in altri contesti, per esempio, io passo fuori a un bagno pubblico e so chi c'è dentro. Perché? Perché l'applicazione comunque col Bluetooth lo rileva. Questo sarebbe un problema di reidentificazione, cioè quello in cui è una caratteristica di fragilità dei sistemi di anonimato che a volte possono avere. Quindi tu anonimizzi le cose e poi vieni deanonimizzato in un punto e a catena deanonimizzi anche varie altre situazioni. Qui viene detto esplicitamente che il sistema deve adottare misure che rendano minimi i rischi di reidentificazione in ogni fase della vita. E viene fatto anche un esempio, per esempio variando periodicamente e casualmente l'ID anonimo dell'applicazione, il che fa molto pensare che in fondo l'hanno già deciso. Non lo so, mi sembra tutto quanto pensato, cioè, questo settimo punto in particolare mi sembra un punto che deriva chiaramente da una versione dell'applicazione che loro già hanno in testa. Questo anche perché tutto lascia pensare che stiano arrivando prima le proposte dei requisiti, le proposte, no, l'abbiamo viste, sono arrivate la prima, se non sbaglio, dell'Università di Salerno, poi varie altre, queste linee guida sono arrivate dopo delle proposte effettive, quindi anche siano anche un po' su misura.
Sì, diciamo che di proposte ce ne sono state tante, sembra che ne abbiano identificate già due che potrebbero essere la famosa futura app italiana per il contenimento, che diciamo sembra che rispettino, sembra perché in realtà le notizie non sono tante, le notizie che sono trapelate. Sì, no, la cosa strana è che si parla di due app in particolare, però non si parla esattamente come funziona. Quello che si sa è che ancora non ne vanno a parlare perché sarebbero al vaglio del famoso punto 6, cioè quello dell'efficacia. Perché da quello che ho capito, il famoso task force si sta occupando di definire queste cose dell'app, ma è il Consiglio Superiore di Sanità che deve dare l'ok per quanto riguarda l'efficacia, quindi diciamo sarebbe al vaglio anche del Consiglio Superiore di Sanità.
Sì, in genere l'unica informazione tecnica che viene lasciata trapelare è il fatto che siano basate su Bluetooth, ma ormai questa mi sembra un'informazione anche piuttosto ovvia. Mi pare che il Bluetooth sia di fatto l'unica tecnologia disponibile in massa già da ora nei dispositivi che le persone già hanno, non l'unica tecnologia ipotizzabile, però se uno deve pensare a cosa le persone hanno già che funziona per rilevare la prossimità, effettivamente il Bluetooth è la cosa che risponde meglio a questi requisiti. Si potrebbero fare anche altre tecniche, ma quando aggiungono questa applicazione proposta da lì è basata su Bluetooth, non stanno dicendo niente sostanzialmente.
Sì, diciamo che per quanto riguarda le due applicazioni in questione, di una della quella che sembra essere la prima scelta si sa sostanzialmente veramente poco. È un'app che viene che verrebbe da una collaborazione tra il Centro Medico Sant'Agostino, una rete di poliambulatori, e un'azienda che si chiama Bending Spoons, che diciamo produce app, per lo più app di fitness o giochi e roba del genere, però diciamo anche altri tipi.
Quindi comunque degli esperti di sorveglianza, perché l'app di fitness sappiamo che spesso sono app di sorveglianza travestite.
Sì, probabilmente hanno una. Vabbè, è in qualche modo legato al mondo sanitario, in qualche modo legato al mondo della sorveglianza, quindi ci sta benissimo. Quest'app sostanzialmente, a parte appunto la tecnologia Bluetooth che dicevamo prima, non si sa nulla. Se non che è al vaglio per l'efficacia, perché e che dovrebbe rispettare tutti gli altri requisiti. La seconda opzione, si tratta di una seconda app che si chiama in realtà sono una coppia di app che lavorano assieme, che per quanto siano disponibili più informazioni, E sembra, diciamo, comunque c'è sempre una specie di alone di mistero. Qua il mistero ovviamente è molto di meno, perché la coppia di app che si chiamano Covid App e Covid Doc, la prima che serve per tracciare gli utenti e la seconda per permettere ai medici di confermare la positività, sono presenti su GitHub. Quindi, diciamo, in teoria si possono andare a guardare come funzionano. Si sostiene che quest'app consenta un monitoraggio anonimo del 38% in più rispetto alle soluzioni Bluetooth tradizionali, così viene detto, il che, diciamo, secondo me lascia molto
soluzioni tradizionali.
Se lascia molto il tempo che trova, visto che quale sarebbe la soluzione tradizionale, l'altra app. Vabbè, comunque diciamo, non viene spiegato la metodologia utilizzata, per cui dovrebbe essere più efficiente.
Cioè, Martino ha studiato molto sull'uso del Bluetooth nella tradizione del Sud Italia, secondo me devi informarti tu maggiormente.
Eh sì, può essere. A prescindere, quest'altra app comunque è disponibile, consultabile su GitHub, quindi se volete ve la andate a guardare. Però è interessante questa cosa che se volete ve la andate a guardare, ma noi non ve lo diciamo come funziona.
Sì, in effetti è interessante, però insomma meglio dell'opacità completa.
Cioè, meglio dell'opacità completa, però voglio dire, insomma. Comunque, anche qua, diciamo, sembra, diciamo, appunto, sfrutta la tecnologia Bluetooth, anche se potenziata, dovrebbe inviare delle notifiche se si è passati vicino a una persona infetta. C'è la parte riservata ai dottori, avrebbe la possibilità di codificare dei livelli di rischio sulla base di fattori come il tempo di esposizione, la distanza, per cui sostanzialmente cioè, appunto, questo fatto di essere di avere una diciamo accoppiata tra la parte utente e la parte dottore dovrebbe renderla un pochettino più flessibile.
Comunque io sono sempre informazioni di queste applicazioni, ricordo che oltre a basarsi sul fatto che tutte le persone che possono usarle poi effettivamente lo usano, in Italia nel 2019 il 71% dei cittadini dispone di uno smartphone, mentre il 20% ha un cellulare che non è uno smartphone, l'8% non ha uno smartphone. Non sappiamo quante delle persone che hanno uno smartphone che poi funzionerebbe per l'applicazione in questione, perché magari uno ce l'ha ma il Bluetooth per qualche motivo strano non gli funziona, o ha la memoria piena e non è in grado di installarlo, oltre alle persone che sceglierebbero di non installarsi questa applicazione, o magari l'applicazione potrebbe non essere compatibile con tutte quante le versioni degli smartphone qui contati. Quindi sinceramente è difficile pensare che più del 60-65% delle persone possa effettivamente utilizzare questa applicazione, perché alle volte facciamo l'errore di pensare che se non il 100 il 99.1% della popolazione ha uno smartphone, ma guardate che non è così. Le statistiche su questo, insomma, poi se ne trovano varie, ovviamente ognuno li rifà gli studi, ma questo è un dato piuttosto comune.
Certo, se il conto viene fatto con divido il numero di smartphone per il numero di persone, ovviamente viene fuori che ce l'abbiamo praticamente tutti, anzi forse ce l'hanno pure più persone di quanti abitanti ci sono in Italia. Però in realtà non è esattamente così il conto da fare. Comunque, come altre cose aggiuntive su questa app, c'è il fatto che sembra che su base volontaria permetta anche il tracciamento via GPS. Loro sottolineano la base volontaria e sottolineano anche che non vengono registrate informazioni sull'IP e sui dati personali, diciamo, questo sempre con i caveat che abbiamo detto prima. Ed è carino il fatto, poi, su come dovrebbe funzionare, che il tutto converge su un server Amazon Web Service.
Ah, fantastico.
Quindi, diciamo, qua abbiamo fatto un mondo di cose, tutte, non faccio questo, non faccio questo, non faccio quello, e poi scarico tutto su Amazon. loro dicono che appunto c'ha l'ID che viene modificato ogni 10 minuti come, come richiesto dalla cosa governativa, quindi diciamo sembra, diciamo, si attende un vaglio su quanto sia considerabile efficace questa cosa. Comunque le app in questione sono queste due, la seconda vi abbiamo detto qualcosa, sulla prima non si sa niente, quindi.
Sono queste due in Italia, perché
Italia, in realtà
bizzarria. Per certi versi anche prevedibile, però comunque abbastanza negativa, è che poi ogni nazione sta facendo per sé, benché poi alla fine il problema, pur con le specificità di ogni nazione, il problema epidemiologico è lo stesso per tutti. Sui criteri, quindi magari no, sul bilancio tra privacy e efficacia, magari ci possono essere delle scelte diverse, ma per esempio in Europa quello che stiamo vedendo è che ogni Stato si sta facendo le cose sue. C'è stato anche un auspicio dall'European Data Protection Supervisor, ente che non sapevo assolutamente che esistesse, non so se è collegato, è un ente del GDPR, non ne ho assolutamente idea. Comunque, questo specie di garante della privacy europeo dice, ma secondo me servirebbe fare un modello unico coordinato a livello europeo per gestire il problema della privacy in maniera più semplice. Effettivamente per certi versi sarebbe una buona idea, anche se quello che auspicherei è che magari gli sforzi siano congiunti, quindi non è che se ogni paese deve usare la cosa fatta dall'università sua, mentre invece sulla creazione di enormi archivi di dati paneuropei davvero non vedrei la necessità, specie in un momento in cui tanto non è che esiste qualcuno che si sposta dall'Italia alla Francia, o meglio qualcuno esiste pure, ma sono così pochi che davvero non è quello il fenomeno da tracciare, quindi il fenomeno è comunque abbastanza segmentabile geograficamente e c'è da augurarsi che non diventi quindi un archivio sempre più grande, perché un archivio grande, specie quando le garanzie di privacy sono state difese così, diventa un boccone ghiotto, diventa qualche cosa che è abbastanza inevitabile, che prima o poi fa una finaccia, ecco, molto in breve.